E sono le 10.02 di questo sabato 10 aprile e quest'oggi abbiamo deciso di presentarvi una nuovissima rubrichetta che ci terrà compagnia anche per le prossime trasmissioni. Si chiama Ali di Farfalla e sono attimi di poesia, piccoli, insomma, momenti di poesia. E il titolo Ali di Farfalla è preso da una poesia di Nullo Mazzesi, poeta, muratore, ma anche compagno partigiano. E che dire, ve la mandiamo subito. Attimi di Farfalla.
Libertà. Ti porto nel mio cuore, stretta al petto. Ti sento nelle vene, in libertà, senza catene. Ma poi, nel profanar ricordi già invecchiati, precisi sulla mente d'amore riciclati. Con te che sventolavi sulle città distrutte, fra le macerie spente, e nelle valli scremate di nebbia, dal fetor malsano, spogliando i corpi dal suo valore umano. Libertà. Come bandiera al vento, mi cibavi dell'aria infilzata dagli spari e nel sangue della gioventù che ancora oggi giace, sotto l'ombra degli abeti in pace. Là stava la libertà e io, che ragazzo ero, ho visto mio fratello partir per la montagna, lasciando sul tavolo il portafoglio, quel taglio doloroso che cancellava la famiglia, che solo Dio lo sa. E come lupi in corsa sopra la roccia nuda, da battaglia a battaglia, la fame, la neve, il vento, gli stenti disumani, fece ritorno dal Falterona a casa, con scarpe sfondate e piaghe insudiciate, che solo l'ideale si salvò dal corpo. Lo vidi sopra il letto come un Cristo morto, capelli lunghi a mezza schiena, barba arruffata, fin sotto gli occhi sfigurata. Ma la pupilla brillava ancora fiduciosa nella libertà. Nullo Mazzesi. Ali di farfalla. Le poesie sono come le ali delle farfalle. Appena le tocchi, ti rimane la porpora alle dita e la malinconia nel cuore. Nullo Mazzesi.
Allora, ringraziamo Sara per questa bellissima poesia e vi ricordo che la rubrica si chiama Ali di Farfalla. Prima ho avuto un momento di defiance e ci sarà in tutte le puntate. Ma andiamo avanti con un po' di numeri e quant'altro, informazioni tecniche che vi servono per contattarci. Se volete appunto chiamarci, il numero di telefono è 351-09-34193. Lo ripeto, 351-09-34193. Potete contattarci anche su Telegram, WhatsApp o SMS. Se invece volete mandarci una mail perché volete proporre qualcosa o volete, insomma, mandarci un bobinone o qualsiasi altra comunicazione, potete farlo a spazio.solebaleno@bruttocarattere.org. Lo ripeto. spazio.solebaleno@bruttocarattere.org. Vi ricordo anche che lo spazio Solebaleno in questo momento è chiuso, ma è pieno di libri che vi aspettano, quindi se volete prendere in prestito un libro, non vi resta che appunto scriverci una mail e noi faremo in modo di recapitarvelo. Ma andiamo avanti con questa puntata che è pienissima. Intanto ringraziamo tantissimo DJ Naco che ci ha accompagnato tutta la mattina con il bobinone bellissimo, veramente. Grande DJ. E poi vi racconto un po' che cosa c'è durante la trasmissione. Ci sarà la presentazione della compilation Benefit Antifa, vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi. E piccoli aggiornamenti sulla situazione repressiva a Genova con Marco Sommariva. Questo alle 10:30, invece verso le 11 circa ci sarà una chiacchierata e la presentazione del libro Orso, scritti dalla Siria del Nord-Est, con Alessandro Orsetti, padre di Orso, compagno caduto in battaglia combattendo in Rojava. E proprio per questo pensavo di partire con una lettura questa mattina, e proprio per introdurre questo secondo appuntamento con il papà di Orso, vorrei leggervi quello che è stato poi il testamento di Lorenzo Orsetti. Ciao, se state leggendo questo messaggio è segno che non sono più a questo mondo. Beh, non rattristatevi più di tanto, mi sta bene così. Non ho rimpianti, sono morto facendo quello che ritenevo più giusto, difendendo i più deboli e rimanendo fedele ai miei ideali di giustizia, eguaglianza e libertà. Quindi, nonostante questa prematura dipartita, la mia vita resta comunque un successo e sono quasi certo che me ne sono andato con il sorriso sulle labbra. Non avrei potuto chiedere di meglio. Vi auguro tutto il bene possibile e spero che anche voi un giorno, se non l'avete già fatto, decidiate di dare la vita per il prossimo, perché solo così si cambia il mondo. Solo sconfiggendo l'individualismo e l'egoismo in ciascuno di noi si può fare la differenza. Sono tempi difficili, lo so, ma non cedete alla rassegnazione, non abbandonate la speranza, mai, neppure per un attimo. Anche quando tutto sembra perduto e i mali che affliggono l'uomo e la terra sembrano insormontabili, cercate di trovare la forza e di infonderla nei vostri compagni. È proprio nei momenti più bui che la vostra luce serve, e ricordate sempre che ogni tempesta comincia con una singola goccia. Cercate di essere voi quella goccia. Vi amo tutti. Spero farete tesoro di queste mie parole. Serpentine, Orso, Tecuser, Lorenzo. E dedichiamo noi quello che possiamo fare in questo momento è dedicare questa piccola canzone proprio a Orso e a tutti i combattenti e i partigiani di oggi.
Due, tre, quattro. Piove, l'intero cielo mi piove addosso, mi attraversa e scivola via. Piove. E ogni goccia è brivido, ogni goccia è una scintilla tra le mie mani. Tuoni riottosi lampeggiano sulla mia testa. Tuoni riottosi lampeggiano sulla mia testa. Addosso mi attraversa e scivola via. Piove, piove, ogni goccia è brivido, ogni goccia è una scintilla tra le mie mani. Tuoni riottosi lampeggiano sulla mia testa. Tuoni riottosi lampeggiano sulla mia testa, sulla mia testa. E non capisco come può bastarmi la quiete quando si può ballare sotto la tempesta. Non capisco come può bastarmi la quiete quando si può ballare sotto la tempesta. E non capisco come può bastarmi la quiete quando si può ballare sotto la tempesta. Non capisco come può bastarmi la quiete quando si può ballare sotto la tempesta.
In questo mondo, un uomo da solo non è niente. E non esiste un altro mondo al di fuori di questo.
Qui che sbaglia, capo. Io l'ho visto un altro mondo. A volte penso solo di averlo immaginato.
Vabbè, allora hai visto cose che non vedrò mai.
Radio Iberico!
E adesso, allora, prima di mandarvi il confine della realtà, vi ridò i numeri di telefono e, insomma, i contatti, perché non vorrei che voi rimaniate senza. Quindi 351-09-34193 è il numero di telefono per chiamarci o per mandarci un WhatsApp, Telegram o SMS. Lo ripeto, 351-09-34193. Se invece volete scriverci una mail, potete farlo a spazio.selebaleno@bruttocarattere.org. Ed è giunto il momento di Il confine della realtà.
È una zona che noi chiamiamo il confine della realtà.
Buongiorno a tutte e tutti, buon sabato. Il confine della realtà questa mattina la prendiamo proprio di petto, facciamo una bella carrellata delle notizie che ci hanno colpito di più. Eccoci qua, come sempre partiamo dalle nostre parti. Da Forlì Today, lo si progetta da 18 anni, slitta ancora la data per il nuovo carcere, forse pronto nel 2025. L'ultima data spesa per il completamento del nuovo carcere è stata 2 anni fa, quella della fine del 2022. Precedenti date di conclusione dei lavori erano state fissate nel tempo nel 2019, nel 2012. Pensare che la prima pratica relativa al maxi progetto del carcere del 4 negli archivi del comune risale al 2003. Ora invece arriva la conferma di un nuovo slittamento e, nella migliore delle ipotesi, un nuovo carcere di Forlì lo si potrà vedere completato nel 2024 o più probabilmente nel 2025. È una storia tutta italiana che vede un'opera pubblica quanto mai necessaria per la città impiegare 20-25 anni per vedere la luce. Necessaria perché il carcere della Rocca, risalente all'Ottocento, è una struttura vetusta per la sua funzione penitenziaria e perché l'area della Rocca di Ravaldino e la sua relativa cittadella, incastonata nel centro storico e nel campus universitario, meriterebbe una valorizzazione culturale ora impossibile. Per cui ogni progetto successivo relativo ad usi alternativi della Rocca dovrà essere rinviato di almeno 3 o 4 anni. Il progetto del nuovo carcere per 255 detenuti situato nella frazione 4 in un fazzoletto di campagna tra La Cava, I Romiti e San Varano è stato permesso da una variante urbanistica del 2003 con una conferenza dei servizi Lampo. Durò appena un paio di mesi l'iter di localizzazione, presieduta dall'allora procuratore della Repubblica. Trovata la localizzazione nell'ambito del piano regolatore, il comune non è più parte della partita, anzi, essendo un'opera pubblica coperta di fatto dal segreto per via della sua destinazione a carcere, è di fatto un'isola fuori dal controllo degli enti locali e in mano completamente al Ministero della Giustizia e al Provveditorato per le opere pubbliche. Neanche la ditta appaltatrice dei lavori può condividere i progetti con gli uffici comunali dell'urbanistica. E in merito a questa notizia, da Radio Iperico ribadiamo a gran voce che per noi i carceri vanno rasi al suolo, quindi non c'è alcun motivo di costruirne uno nuovo per quanto ci riguarda. E poi ci risulta allucinante che vengano trattati gli aspetti, diciamo, di valore culturale o storico di quello che è l'edificio di un carcere, tralasciando le condizioni dei detenuti, la loro vita da reclusi e la privazione della libertà. È chiaro che una struttura fatiscente non aiuta di certo alla permanenza delle persone che in quel carcere ci vivono in questo momento, ma accettare la ristrutturazione, il miglioramento o la riforma di un simile abominio significa legittimare il sistema carcere e la società che lo genera. Contro ogni carcere, sempre e comunque, Radio Iperico. Da ANSA Emilia Romagna, Italy, chiusura definitiva store Bari e Forlì. Italy chiude definitivamente gli store di Bari e Forlì. I due negozi, che hanno complessivamente 80 dipendenti, non riapriranno neppure quando l'emergenza sanitaria sarà finita. La decisione è maturata su fattori di contingenza locale aggravati dalla pandemia. I piani di sviluppo di Italy restano confermati. Bari e Forlì sono gli unici negozi che non verranno riaperti e la priorità oggi riguarda la situazione del personale e lavorare con le organizzazioni sindacali in modo fattivo e collaborativo per ridurre gli impatti di stabilità reddituale col personale dei due negozi, spiega l'azienda in una breve nota. A noi ovviamente può dispiacere per le persone che hanno perso il lavoro in questa circostanza e che adesso faranno fatica a tirare avanti, ma noi questa, proprio per quello che rappresenta Italy in Italia, non può che sembrarci una buona notizia, scusateci. Ed ora passiamo al malcontento di questo periodo, un po' ovunque. Da ultima ora, Covid, Svizzera, scontri per proteste anti-restrizioni. A San Gallo Molotov contro agenti che sparano proiettili di gomma. La polizia è intervenuta ieri sera usando proiettili di gomma e gas lacrimogeni a San Gallo, nel nord-est della Svizzera, contro centinaia di giovani scesi nelle strade per protestare contro le restrizioni anti-Covid e che avevano lanciato anche bottiglie Molotov contro gli agenti, lo riferisce la radio svizzera italiana. Ai disordini hanno preso parte circa 350 persone organizzatesi attraverso i social media. Gli scontri hanno portato all'arresto di una ventina di adolescenti e diverse persone sono rimaste ferite. Da Il Fatto Quotidiano, Roma, scontri tra ristoratori e polizia alla manifestazione in piazza Montecitorio. Feriti alcuni agenti, diversi fermati. Due agenti feriti e 7 manifestanti fermati in piazza anche Casa Pound. Proteste anche a Milano e Napoli. Nel capoluogo lombardo gli ambulanti in corte hanno bloccato il traffico nei pressi della stazione centrale. A Caserta i manifestanti hanno bloccato l'autostrada A1. È stata una giornata di protesta di commercianti e ristoratori che chiedono al governo di riaprire. Davanti alla caserma la situazione è più delicata, con incidenti tra polizia e le diverse centinaia di manifestanti. Tra loro bandiere blu di Italexit, il movimento del senatore ex Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone e un uomo vestito come l'appartenente al movimento QAnon che fece irruzione al congresso USA a Washington. Buffoni e libertà, le urla partite dalla piazza, dove i manifestanti hanno sfondato le transenne venendo respinti dalle forze dell'ordine. La situazione degenerata si è arrivati più volte allo scontro con lancio di fumogeni e altri oggetti all'indirizzo degli agenti. Feriti 2 agenti, 7 fermati, tra questi ultimi ci sono 2 feriti, uno dei quali medicato sul posto e trasportato in ospedale, e 7 manifestanti sono stati identificati e fermati. In molti, come si evince dalle immagini degli scontri, non indossavano la mascherina. In precedenza in piazza Montecitorio aveva preso la parola al microfono tra gli altri il deputato di Forza Italia Vittorio Sgarbi. Accidenti, bellino lui. E comunque, nonostante la presenza di gruppi fascisti schifosi in queste manifestazioni di piazza, che cercano in ogni caso sempre e comunque di strumentalizzare il dissenso e poi tante volte in galera ci finiscono i compagni e le compagne, come abbiamo visto a Torino e Firenze ultimamente ad esempio, è impossibile non constatare in ogni caso una situazione di malessere generalizzato dettata da questo anno di privazioni di gestione da parte dello Stato della pandemia in maniera, lo ripetiamo, secondo noi fallimentare, che affama le persone e porta alla violenza nelle strade. Da Il Giorno, Brescia, bottiglie Molotov contro il centro vaccinale, Fontana, attacco ignobile. Nel mirino la struttura di via Morelli, non si registrano feriti, ma sono ancora da quantificare i danni. La procura indaga per finalità eversiva. 3 aprile 2021, momenti di paura a Brescia. Due bottiglie incendiarie, inizialmente sembrava solo una, sono state lanciate all'alba contro il centro vaccinale di via Morelli, realizzato con i fondi della raccolta Aiutiamo Brescia, avviata nel corso della prima ondata del Covid. Ad essere stata colpita e intaccata dalle fiamme è una delle tenso strutture, nella fattispecie quella che ospita una sala mensa per gli operatori e che fortunatamente non conteneva materiale sanitario di alcun genere. Le fiamme divampate non hanno peraltro intaccato quanto presente all'interno. Uno dei teloni cerati che fungono da pareti appare visibilmente bruciato e annerito. Non si registrano feriti, ma i danni sono da quantificare. Sul posto sono intervenuti con i vigili del fuoco anche personale dei carabinieri e della polizia locale che stanno provando a ricostruire quanto accaduto anche attraverso le telecamere di sicurezza installate in strada. Attacco ignobile, una bottiglia incendiaria è stata lanciata all'alba contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia, ha scritto su Facebook il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Il centro, ha aggiunto il governatore, è stato realizzato con i fondi della generosità bresciana. Un gesto sconcertante, incomprensibile e inaccettabile, ha aggiunto il sindaco di Brescia Emilio Del Bono. Per ora non ci sono rivendicazioni e pare si sia trattato dell'azione di un singolo. Resta però la gravità di un atto riprovevole che ha colpito una struttura che si occupa di vaccini e tamponi, gestita dalla Protezione Civile e dagli Alpini, sul suolo comunale, ha continuato. Attendiamo che le indagini facciano il loro corso per stabilire l'esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili. Fortunatamente i danni sono stati limitati e non hanno compromesso l'attività del centro, che già da questa mattina è ripresa normalmente, ha concluso il primo cittadino. E questo è un altro caso di violenza che esplode, condivisibile o meno, ma dopo le varie vicissitudini in ambito vaccinale negli ultimi tempi è normale che si verifichino fenomeni di questo tipo, secondo noi. Dalla Nuova Riviera, Abruzzo, striscione di protesta all'uscita della messa, chiese piene e teatri chiusi, Italia bigotta e clericale. Giulia Nova ha fatto il giro della nazione la foto dello striscione che il movimento Campetto Occupato ha portato all'esterno della chiesa di San Pietro Apostolo a Giulia Nova. Chiese piene, teatri chiusi e cultura ferma, Italia bigotta e clericale, hanno scritto sul lenzuolo esposto nel momento in cui i fedeli uscivano dalla funzione religiosa. La foto è diventata virale nel giro di pochissime ore e ha letteralmente fatto il giro del paese, facendo ovviamente discutere.
Punto e a capo, non avremmo saputo dirla meglio qui da Radio Iperico. Saluti e baci. E ora cambiamo un po' argomento, migranti.
Da ultima ora, migranti, scontri in campo Tenerife, 8 arresti e feriti. A Las Raíces vivono in centinaia, intervenute forze dell'ordine. Madrid, 6 aprile, almeno 8 persone sono state arrestate dalla polizia spagnola e diverse sono rimaste ferite dopo che sono scoppiati tafferugli tra i migranti nel campo provvisorio Las Raíces di Tenerife, una delle isole Canarie. Lo riportano i media iberici, che citano fonti della delegazione del governo nell'arcipelago e di ONG presenti sul luogo. Secondo la televisione pubblica spagnola, almeno 15 persone hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria. Gli scontri sono iniziati ieri sera e sono poi ripresi stamattina. Nel corso del loro intervento le forze dell'ordine hanno sparato proiettili di gomma. La stampa spagnola spiega che nella tendopoli Las Raíces convivono centinaia di migranti sbarcati recentemente alle Canarie. Secondo l'assemblea di appoggio ai migranti dell'isola, le persone sistemate lì vivono in condizioni insostenibili e non ce la fanno più. Molte delle persone che arrivano sull'arcipelago rimangono bloccate lì e non riescono a proseguire il loro viaggio. Più di 150 hanno già chiesto di tornare nei loro paesi d'origine, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Intanto gli sbarchi continuano. Oggi è stata soccorsa un'imbarcazione con 30 persone vicino a Fuerteventura e se ne cerca un'altra che sarebbe ancora in mare aperto, secondo un'allerta ricevuta dai servizi d'emergenza. Secondo il Ministero dell'Interno, a marzo si sono registrati più di 1000 arrivi alle Canarie, un numero in forte crescita rispetto a febbraio, quando furono meno di 300. E visto che il tempo comincia a stringere, la riassumiamo semplicemente così: solidarietà incondizionata a tutti i migranti e tutte le migranti e odio profondo verso i confini e gli aguzzini, sempre e comunque. Da Meteo Week, Mario Draghi, soddisfatti per quello che fa la Libia con i migranti. Nell'incontro in Libia con il primo ministro ad interim Abdul Hamid Dbeibah, Mario Draghi ha parlato anche di migranti. Cosa è andato a fare Mario Draghi in Libia? Ad incontrare il primo ministro ad interim del governo di transizione nato pochi mesi fa dopo vari negoziati e grazie all'intervento dell'ONU. Il presidente del Consiglio, accompagnato dal ministro degli esteri Luigi Di Maio, ha così messo a punto il suo primo atto in materia di politica estera. Non è un caso che la meta sia stata proprio la Libia, paese che l'Italia considera fondamentale per i suoi interessi strategici ed economici, minacciati da divisioni politiche e scontri armati. Ricostruire l'antica amicizia e vicinanza è stato quindi l'obiettivo e il filo guida dell'incontro. E noi, che sappiamo benissimo cosa succede in Libia, nei campi e in mezzo al mare, gridiamo vergogna, vergogna per queste parole. Draghi, vergognati. Da Zero in Condotta, Val di Susa, notte in cella per aver documentato dramma migranti su confine francese. È accaduto ai fotogiornalisti Michele Lapini e Valerio Muscella, ai quali va la solidarietà della redazione di Zero in Condotta. costretti a passare la notte in cella, privati degli effetti personali e sottoposti a un bizzarro interrogatorio. I due fotografi stavano documentando la sempre più difficile condizione dei migranti che raggiungono la Francia passando da Clavier. Valerio Muscelle e Michele Lapini, fotogiornalisti freelance impegnati in questi giorni nel documentare quanto accade sulla frontiera tra Italia e Francia, sono stati fermati e trattenuti per una notte dalla gendarmerie francese mentre svolgevano un lavoro fotografico e giornalistico sulla situazione migratoria fra i due paesi. Michele è uno storico collaboratore di ZeroInCondotta.it e a lui e Valerio va tutta la solidarietà della redazione. E qui da Radio Iperico evidentemente non possiamo fare altro che unirci a questa solidarietà verso di loro. Da Osservatorio Repressione. Udine, denunce per istigazione a delinquere. Siamo spiacenti, continueremo a fare apologia della ribellione e a oltreggiare l'oppressione. Alcuni giorni fa una compagna e un compagno hanno scoperto di essere nuovamente indagati e indagate per istigazione a delinquere e apologia, articolo 414 CP, e diffamazione, articolo 595 CP, per alcuni contenuti della trasmissione radiofonica Zardins Magnetics, realizzata dalla nostra assemblea e messa in onda ogni giovedì alle 20 su Radio Onde Furlane. Si tratta dell'ennesimo attacco poliziesco e giudiziario alle attività dell'assemblea tramite accuse basate su reati definibili come di opinione. Infatti la compagna e il compagno sotto indagine stanno già subendo un processo per i medesimi reati presso il Tribunale di Udine per vari interventi e manifestazioni e un'intervista radiofonica nel 2019. Analogamente una compagna sta subendo ben 3 processi a Trieste per imputazione di istigazione e oltraggio per vari interventi sotto il locale carcere. Pare che la Digos e le procure di Udine e Trieste vogliono farci pesare penalmente ogni singola parola che, superando la sterile libertà di indignarsi, rivendichi la libertà di lottare. E così, tanto per fare degli esempi dei nostri capi d'accusa, affermare che è giusto colpire con l'azione diretta chi veramente istiga al razzismo e alla guerra tra poveri, come la Lega, diventa istigazione a delinquere. Dire che la malasanità in carcere è tortura e dunque denunciare come torturatori i medici che se ne fregano dei detenuti e delle detenute diventa diffamazione. E anche qui massima solidarietà da noi. Oltretutto, trattandosi di una radio, siamo sulla stessa barca, è il caso di dirlo. E ora chiudiamo in bellezza con una schifosissima notizia. Armi, armi, armi. Da sbilanciamoci.info, il recovery plan armato dal governo Draghi, fondi UE all'industria militare. Rilanciamo l'articolo apparso sul sito di Azione Non Violenta della rete italiana Pace e Disarmo sul recovery plan. Non solo si contraddicono le finalità del piano europeo per la ripresa, ma accantonando le proposte delle organizzazioni civiche e del mondo del lavoro, si considera il settore militare già finanziatissimo come fattore di ripresa per il paese. Sorpresa nell'uovo di Pasqua, una parte dei fondi del recovery plan verrebbe destinata per rinnovare la capacità e i sistemi d'arma a disposizione dello strumento militare, un tentativo di greenwashing, di lavaggio verde, dell'industria delle armi che la rete italiana Pace e Disarmo stigmatizza e rigetta. Ad aprire questa possibilità è stato il Parlamento, a quanto risulta dalle relazioni definite e votate in questi giorni dalle commissioni competenti. Nel testo licenziato dalla Camera si raccomanda di incrementare, considerata la centralità del quadrante mediterraneo, la capacità militare, dando piena attuazione ai programmi di specifico interesse volti a sostenere l'ammodernamento e il rinnovamento dello strumento militare, promuovendo l'attività di ricerca e di sviluppo delle nuove tecnologie e dei materiali, anche in favore degli obiettivi che favoriscano la transizione ecologica, contribuendo al necessario sostegno dello strategico settore industriale e al mantenimento di adeguati livelli occupazionali nel comparto. E sullo sfumare della sigla, una volta tanto, leggiamo anche un paio di messaggi che ci arrivano, ci fa sempre un immenso piacere. Un ascoltatore ci scrive che la sorte che prima auspicavamo per le carceri, diciamo, la vedrebbe bene anche per gli SPDC, che sono i servizi psichiatrici di diagnosi e cura, per chi non lo sapesse, e anche ai CSM, che sono i centri di salute mentale. Noi gli facciamo un grande abbraccio e lo ringraziamo per il messaggio. Tra l'altro ci arriva anche un altro WhatsApp di saluti, invece questa volta a Dona e Fra di Milano, che ci ascoltano sempre. Grazie. Ribadiamo sempre che il nostro numero è lì per essere contattato, 351 0934 193, ripetiamo
351-09-34-193 per una trasmissione in diretta molto più dinamica. Sono le 10.31, quindi non bariamo, siamo veramente in diretta. Mandiamo un po' di musica, go!
E adesso una piccola comunicazione, vi comunichiamo che l'asta Egg the Cop, di cui avevamo parlato in una trasmissione precedente, è stata che doveva svolgersi oggi, è stata spostata dalle 10 del 23 aprile alle 19 del 24 aprile. E per saperne di più dovete andare su Sostegno Impegno Sociale, la pagina Instagram, o seguire l'hashtag Egg the Cop. Vi ricordiamo però che questa asta è a sostegno di Stefano, Sara, Claudio e Matteo, che sono stati condannati a 20.000 euro di multa per un lancio di uova contro la sede di Fratelli d'Italia, che però è atterrato sui Celerini, e questo ci fa molto molto ridere, non per i 20.000 euro di multa ma per la faccia che immaginiamo dei Celerini. E su questa, insomma, risata collettiva vi mando Clamoroso.
Clamoroso!
Clamoroso, la rubrica di barzellette sulle forze dell'ordine che aspettavi.
In una calda serata estiva sul lungomare di Cervia, un ventriloquo con il suo pupazzo di nome Willy intrattiene i numerosi passanti con scenette divertenti. Nel momento di punta della serata un discreto cerchio di folla si è radunato intorno a lui. Così, il ventriloquo decide di ricorrere al suo pezzo forte. E dice: allora Willy, dici una barzelletta. E fa parlare il pupazzo dicendo: va bene. Sapete perché i carabinieri hanno le scarpe a punta? Per schiacciare le formiche negli angoli. A quel punto, tra le risate generali, un energumeno si fa largo tra la folla visibilmente alterato, e grida furibondo: io sono un carabiniere. Così ridicolizzate la nostra categoria, e mancate di rispetto alla divisa che porto. Allora il ventriloquo dice: mi scusi signore. Sa com'è? Si fa per scherzare. Non volevo essere scortese. E il carabiniere, sempre più arrabbiato, risponde: ma stai zitto tu. Levati di mezzo. Ce l'ho con quel nanerotolo maleducato del tuo amico Willy.
Un comandante dei ROS attraversa un periodo di grave crisi esistenziale e decide di prendere appuntamento da uno psicoanalista. Rilassato sul lettino, in tono confidenziale, confessa allo psicologo. Sa, in realtà credo di sapere cosa sia all'origine dei miei problemi. Io sono brutto, mediocre sul lavoro, poco intelligente. E per di più nessuna donna mi guarda mai perché sono una persona poco interessante. Allora lo psicologo, con tono pacato, cerca di tranquillizzarlo dicendo: caro mio, se posso permettermi di darle un consiglio, tutto ciò che le serve è acquistare autostima. E il comandante dei ROS risponde: dottore, lei dice bene. Ma con lo stipendio che prendo mi sono dovuto accontentare di acquistare una Fiat Panda.
Peso!